Premetto che sono molto preoccupato quando parlo di fronte a un pubblico che può contenere un'alta percentuale di avvocati. Ispirandomi a una cosa che ho sentito dire da un noto avvocato che è Lawrence Lessig, che parlava di fronte a un pubblico di informatici, paragrafo la stessa cosa che ha detto lui e informo gli addetti ai lavori, che oltre che sedermi accanto immagino siano anche in sala, che io vengo dal lato oscuro, sono un ingegnere, siccome devo parlare di leggi, lo farò dal punto di vista di utente, di oggetto delle leggi e non certo dal punto di vista degli addetti ai lavori. Però ci sono degli aspetti particolari di alcune leggi abbastanza recenti nell'ordinamento italiano che sono, a parer mio, molto interessanti dal punto di vista della privacy, e per affrontare queste correrò il rischio di essere impreciso, di dimostrare un livello di ignoranza di cui chiedo scusa anticipatamente. Sono rimasto molto colpito da rileggere un articolo del 98 raccontava la visione di internet e del mondo virtuale che c'era allora. Il 98 è lontano dal punto di vista del cambiamento delle abitudini, è molto lontano dal punto di vista di quello che è internet come mezzo di espressione. Questo articolo diceva, ve lo cito per intero, che internet non è più l'esclusiva dimensione di pochi entusiasti iniziati, romantici, frequentatori di notturne BBS e Usenet, vedete anche la terminologia. Oggi internet è una dimensione universale, non solo dal punto di vista geografico e geopolitico, è un fenomeno di massa che sta influenzando e modificando i comportamenti individuali, sociali, economici, culturali e persino politici. Fino a pochi anni fa, questi sono i pochi anni fa del 98, non erano in molti a porsi il problema dell'individuazione e dell'applicazione delle regole del diritto all'internet. Mancavano significativi casi giudiziari e mancava negli operatori legali una sufficiente sensibilità informatica. Era molto radicata in tutti la falsa idea della virtualità dell'internet, contrapponendo il mondo virtuale abitato da nick e da avatar al mondo reale abitato da persone vere. Si alimentava la convinzione, dura a morire, che la cosiddetta realtà virtuale costituisse una dimensione deresponsabilizzata, al di là e al di fuori di ogni regola, a parte la netiquette che è un'altra cosa, dove tutto è consentito e grazie all'alto falso mito dell'anonimato è impunito. Questa serie di considerazioni fatta svariati anni fa è ancora, al di là dell'uso di parole magari un pochino desuete, estremamente attuale, anzi la mia opinione è che si sia aggravata, specialmente per quanto riguarda la percezione della privacy su internet da parte della generalità delle persone che la usano. Nel ciberspazio, su internet, tutte le attività sono tracciate per default. Tutto quello che non è tracciato per legge o scelta commerciale è comunque tracciabile e memorizzabile permanentemente in maniera che è sia tecnicamente fattibile che economicamente realizzabile. Questo grazie semplicemente ai progressi tecnologici degli ultimi 3 o 4 anni, la diminuzione del prezzo delle memorie di massa e dell'aumento della banda passante che può essere acquistata anche da una singola persona. Quindi i collegamenti ai provider, i dati di navigazione sul web, i log delle mail, delle news, delle chat, sono registrabili concettualmente già su una scala globale. Non è difficile pensare a una grossa organizzazione che legalmente o anche illegalmente possa effettuare realmente un'operazione del genere. E su certi casi limitati una registrazione completa è possibile già da piccole o medie organizzazioni. Su scala mondiale un provider di un servizio GSM è un'entità relativamente piccola, però un provider di un servizio GSM può tracciare una percentuale considerevole dei movimenti degli italiani, per esempio. Quindi non è più una cosa, il tracciamento non è più una cosa da grande fratello e neanche da potere forte, da Stato, da multinazionale, è una cosa che sta scendendo di livello, anche i piccoli possono pensare di attuarlo e insisto, sto parlando di attuazioni che possono essere sia legali che illegali perché dal punto di vista della privacy preoccupano tutte e due. C'è una perversità naturale nel mondo digitale, non sto a rifare il discorso dei dati di Shell a GSM che sono uno degli esempi più utilizzati in questi interventi, ma vorrei sottolineare che i dati di Shell sono un dettaglio tecnico di una rete GSM. Una rete GSM, come in tante altre cose dell'internet e del mondo delle comunicazioni, è un oggetto tecnicamente complesso, raffinato, che si è evoluto a fronte di specifiche molto precise. I dati che memorizza sono dettagli tecnici, sono stati pensati per il funzionamento tecnico. Il fatto che un'applicazione informatica produca dei dati di controllo, perché di questo si tratta, log di sistema, dati di shell, eccetera, eccetera, è la norma di queste applicazioni. E questo spiega perché è diventato così facile tracciare le abitudini delle persone e entrare nella privacy delle persone. In generale, specialmente fino a pochi anni fa, la conservazione o meno e la forma di memorizzazione di questi dati era una decisione tecnica del singolo gestore, non necessariamente un'organizzazione, ma anche il singolo gestore di un server su internet che fornisce un servizio magari per divertimento ad altre persone. Ci sono poi delle richieste legali di conservazione di particolari dati per periodi anche lunghi, su supporti durevoli. Sono richieste, per esempio il testo unico sulle comunicazioni, che sono generate da legittime opportunità di indagine di polizia. Ma il problema è che i dati in questo mondo digitale si comportano in maniera perversa, se vogliamo. Proliferano, diventano immortali, si diffondono senza possibilità di controllo, controllo reale, controllo pratico. In linea di massima nessuno ha il dovere prescritto di cancellarli e molti invece hanno interesse a conservarli, non solo per motivi legali, quindi per necessità, ma anche perché non si sa mai, per interessi commerciali, i dati, da molti punti di vista, possono essere soldi. Si crea quindi una situazione nel mondo digitale che è perversa, tutti spingono da una parte, per i motivi più svariati, quasi nessuno, con rare eccezioni, ma per fortuna le eccezioni ci sono, spinge dall'altra. L'equilibrio tra una necessità sociale, fra gli interessi commerciali da una parte e i diritti individuali del singolo dall'altra, non esiste, perché non c'è nessuno che spinga con una forza paragonabile dall'altra. Se vogliamo definirla in termini un po' pessimistici, la partita dei diritti dell'individuo nel mondo digitale, in questo momento e nel recente passato, è persa senza giocarla. Nell'ordinamento americano, e qui appunto sconfino molto in ambito legale, ma di questo sono abbastanza sicuro, c'è un equilibrio tra diritti individuali e necessità sociali più facile da certi punti di vista, perché l'ispirazione di quello che succede in ambito legale è dato dall'interpretazione dei testi fondamentali, per esempio la Costituzione americana, e dai precedenti, cioè della common law. Questo però rende una tutela dei diritti civili che parte da posizioni migliori di quelle per esempio italiane, perché la privacy non per nulla l'hanno inventata nel mondo anglosassone, la rende anche molto sensibile a fatti contingenti, a fatti di attualità. Diciamo che la costante di tempo, per usare un termine ingegneristico, di un processo di cambiamento in quest'ambito è molto piccola. Caso eclatante, neanche il caso di dirlo, il post 11 settembre. In Italia, dove il diritto è dato dall'applicazione diretta delle leggi e molto meno dei precedenti, la situazione è più statica. La costante di tempo di un processo di modifica delle leggi e quindi dei doveri del cittadino è molto più lenta. La tendenza post 11 settembre, però, sembra essere esattamente la stessa, solo la velocità è diversa. I poteri forti della società, in particolare quello esecutivo, hanno una tendenza naturale, è un meccanismo di funzionamento, a limitare le libertà individuali, quali per esempio la privacy e la libertà di espressione. Infatti, i corpus legislativi, quasi tutti quelli delle società occidentali, prevedono strumenti di equilibrio automatici fra i poteri dello Stato e i diritti dell'individuo, volti a ottenere un equilibrio, un patto sociale su tutte le questioni. In casi estremi, questo lo si può rilevare, per esempio sempre nella Costituzione americana, il diritto a portare armi è esplicitamente sancito come mezzo di equilibrio dell'individuo contro i poteri statali. Sono casi ovviamente che non sono applicabili alla nostra realtà. A livello Unione Europea e italiano c'è l'Istituto dei Garanti della Privacy, per fortuna, che istituzionalmente è sicuramente l'attore principale che agisce come forza di equilibrio in un bilancio molto grezzo come quello che ho descritto prima. La realtà però è che questi istituti, e credo che l'avvocato Busia ce lo possa confermare, hanno in realtà risorse abbastanza limitate, parlo di risorse in termini di organico, di soldi da spendere, di vario tipo, anche di esercitare i poteri di controllo. Si tratta sempre di un equilibrio molto sbilanciato, data la numericità degli attori che spingono nella direzione di aumentare memorizzazione, di invadere la privacy, forse l'istituto del garante è ancora un qualche cosa che si trova in condizioni di inferiorità. Sicuramente i destinatari finali della richiesta di conservazione della privacy, che sono gli individui, con rarissime eccezioni, dati per esempio le iniziative del Codacons, sono al di fuori di questo processo di tentare di stabilire un equilibrio. La risposta a esigenze di questo tipo, che hanno un impatto pesante e prevalente nel mondo digitale, è se è opportuno creare leggi digitali, cioè leggi pensate esplicitamente per il mondo digitale. Alcuni problemi, a parere mio ovviamente, non sono sia per motivi pratici che per legge regolamentabili in questo modo. Per esempio, la libertà di pensiero è ovviamente riconosciuta assoluta anche dalla Costituzione italiana, mentre già quella di espressione, pur riconosciuta a livello di principio, è in casi specifici regolamentata. Un tentativo che più o meno inconsapevolmente il legislatore in generale compie è quello di tentare di regolamentare la rete, il mondo digitale, per regolamentare gli impatti che la rete, che il mondo digitale ha, sul mondo materiale. Si ottiene però facendo questo, che è un approccio, può essere anche ragionevole, anche se forse un po' semplicistico, un risultato perverso, è che spesso si cerca di fare in modo che sia la rete ad essere utilizzata come strumento per circoscrivere, per limitare, per controllare diritti costituzionali e libertà individuali che sono maggiori nel mondo materiale. Il fatto di dire qualche cosa a un amico in un posto fisico e pensare, pretendere che quel qualche cosa resti circoscritto a quell'ambito spazio-temporale, a quell'unica persona, che si realizzi in maniera automatica quel diritto all'oblio, che è il nostro tema principale, è maggiore nel mondo materiale che sulla rete. Sulla rete, una chat fatta con un amico, non c'è nessun motivo di pensare che resti confinata a un ambito preciso, perché la rete memorizza tutto, perché i componenti della rete sono fatti per ricordare. Però è possibile quindi utilizzare certi aspetti del funzionamento della rete per esercitare un monitoraggio sul mondo materiale, quindi rovesciando completamente l'approccio che apparentemente sembra volersi attuare quando si emanano leggi che hanno componenti per il mondo digitale. La domanda quindi che uno si può porre e che potrebbe porre a chi queste leggi eventualmente deve o vuole realizzare è se servano davvero leggi digitali, leggi pensate per la rete. Si possono fare alcune considerazioni. La prima è che la maggior parte dei problemi pratici nel mondo materiale possono essere risolti da un punto di vista legale, normativo, applicando norme esistenti con semplici magari ampliamenti che sono lasciati spesso anche semplicemente all'interpretazione di un giudice. I navigatori della rete non sono avatar, non sono nick, sono persone vere, sono fisicamente soggetti alle leggi, sono responsabili delle proprie azioni. E siccome internet è universale, transnazionale, non territoriale, usare le stesse categorie di un mondo che è nazionale, locale, territoriale, non è una cosa che può funzionare. Detto da un ingegnere, è un modo fondamentalmente sbagliato di affrontare il problema. Le leggi, sempre a parere di un ingegnere, possono e debbono regolamentare gli impatti del mondo digitale su quello fisico, su questo non si discute, ma nessuno filosoficamente realmente può fare, e forse dovrebbe fare, colonizzare con delle leggi che sono pensate per il mondo fisico il mondo digitale, che da certi punti di vista, che diventano sempre più importanti, è un po' un mondo a sé. Può darsi che un domani leggi più pragmatiche, omogenee, rispettose anche delle specificità di questo nuovo mondo possano funzionare anche nel ciberspazio, possano per esempio trasportare le libertà che ci sono nelle leggi normali nel ciberspazio e abbandonare, lasciare libera la rete con le sue peculiarità di comportarsi come ritiene opportuno, senza pretendere di effettuare una colonizzazione del mondo fisico sulla rete che potrebbe portare anche a risultati perversi come quelle che sono state le colonizzazioni delle Americhe fatte dagli europei. Si potrebbe pensare per esempio di utilizzare un approccio, ma soltanto come linea guida, fondamentalmente diverso, che è quello di prendere spunto dai trattati internazionali, dalle convenzioni sull'Antartide, sulla Luna o sullo spazio esterno, che pure sono state questioni che sono state già affrontate da questo punto di vista, di tentare un minimo di regolamentazione di queste situazioni che sono sicuramente più lontane dall'esperienza delle persone di quello che può essere invece l'internet. Brevemente termino con un commento molto personale di tre leggi recenti e degli aspetti che a mio parere hanno sulla privacy, partendo ovviamente dal testo unico. non pretendo di dare ulteriori informazioni che l'avvocato ha già dato sulla genesi del testo unico, ma vorrei dire una mia opinione sul fatto che nel testo unico ancora ci sono delle zone grigie, in qualche caso forse anche dei buchi neri, che non sono stati molto riempiti anche dal passaggio, per esempio, dalla 675-96 al testo unico. La 675-96 è nata in un momento storico in cui internet era una novità, ma il focus del legislatore era sui trattamenti dei dati, sui database dell'ufficio personale di un'azienda, sull'anagrafe di un comune. La stessa trasmissione dei dati, la copia dei dati, era un evento tecnico in quel momento raro. Questo ha fatto sì che la legge si formasse su un oggetto a cui doveva applicarsi, che era sostanzialmente diverso da quello che è adesso. Siccome le leggi sono molto più rigide dell'evoluzione tecnologica, questo sicuramente spiega una parte di queste zone grigie che sono rimaste anche in leggi che si sono aggiornate. Comunque, complessivamente, il lavoro fatto dal legislatore, anche quello della 675, rispetto ad altre leggi che normano aspetti tecnici della vita, è sicuramente molto buono, decisamente superiore alla media. E non copre però un buco nero che io sento particolarmente, è quello della raccolta automatica dei dati non personali, della data retention, cioè della memorizzazione dei dati di questo tipo. Perché infatti, anche se come principio generale la legge dà indicazione di non memorizzare arbitrariamente dati, di non farlo poi in maniera estensiva in particolare, poi in pratica norma in positivo più che altro gli aspetti che riguardano i dati personali e sensibili, in cui, a parte i discorsi particolari del testo unico su cui non sono aggiornatissimo e che magari l'avvocato poi potrà precisarci, non rientrano direttamente i log dei server, non rientrano direttamente tutti quei dati che vengono raccolti in maniera sempre più abbondante dai mezzi tecnologici che ci circondano, e guarda caselli delle autostrade, guarda telecamere, guarda reti GSM ormai citatissime, eccetera eccetera. Il grosso problema è che questa è la mole di dati che cresce in continuazione, mentre i dati personali tendono a non crescere particolarmente in quantità, questa mole di dati, che sono comunque dati generati dalle persone e quindi contengono in una qualche forma aspetti della persona, stanno crescendo a dismisura, stanno crescendo in modo incontrollato, anche perché la legge non ce la fa a andare dietro all'evoluzione tecnica. Il problema della mole di questi dati, della crescita di questi dati, unita al fatto che incrociando dati diversi, raccolti magari in tempi diversi e per scopi diversi, si possono ottenere dati nuovi, che per esempio ricadono nella sfera tranquillamente dei dati personali, come ci citava prima l'avvocato, portano a una minaccia reale dell'individuo nei confronti di questa raccolta dei dati, che viene esercitata, sottolineo, per le finalità più diverse, spesso tecniche assolutamente legittime, dai soggetti più diversi, che possono essere sia società, enti, quindi soggetti non fisici e strettamente regolamentati dalla legge, ma possono essere anche organizzazioni non regolamentate dalla legge o anche singoli individui. Quello che succede quindi, a mio parere, è che nelle situazioni che noi viviamo più vicine al mondo del 1984, che sono queste secondo me, di un tecnocontrollo assoluto, pervasivo in ogni momento, in realtà la normativa è più debole, in certi casi non esiste neanche, e si deve tentare di procedere per interpretazioni, estrapolazioni e indicazioni generali che purtroppo rispetto a una legge e a un regolamento attuativo che normi in maniera puntuale un certo comportamento, sono sempre foriere di interpretazioni, di arbitrio. Una via di uscita da questa situazione potrebbe per esempio essere quella di utilizzare un'infrastruttura già esistente nella legge, nel testo unico sulla privacy, di responsabilità, di competenze e di sanzioni, è quella del responsabile del trattamento dei dati e di tutte le figure che già esistono, per normare gli aspetti di cancellazione, rendendolo obbligatoria, dei dati, nello stesso modo in cui sono normati gli aspetti di conservazione e trattamento dei dati. Questo permetterebbe, ed è una considerazione da ingegnere, sicuramente non avvocato, di utilizzare qualcosa che già esiste per raggiungere anche questi scopi. Non ho assolutamente le competenze per valutare quanto questo poi sia fattibile dal punto di vista legale. Però sarebbe sicuramente un modo per tentare anche di pilotare il legislatore a fare leggi che non normino soltanto l'aspetto positivo, tra virgolette, di conservare i dati, ma che normino anche l'aspetto positivo, non fra virgolette, per gli individui, di gestire e normare la cancellazione. In questo modo, per esempio, tutti i dati di log non potrebbero essere utilizzati per la profilazione degli utenti, che come trattamento speciale diventerebbe un trattamento da autorizzare in maniera specifica. Adesso ricade ancora in una zona abbastanza grigia. E i dati di cella GSM, che sono l'unico caso di, scusate l'errore qui, la conservazione per 30 mesi, non per 36, la cui conservazione è obbligatoria per legge, testo unico delle comunicazioni, sarebbero in maniera garantista cancellati al 31esimo mese. Ci sarebbero quindi in maniera quasi automatica responsabilità e sanzioni precise per chi non adempisse al dovere di cancellazione. Invece nel quadro attuale, purtroppo, nella maggior parte dei casi, e in particolare per i dati di log e assimilabili, nessuno sa dove finiscono questi dati. Nessuno sa se vengono cancellati, con il che si può rispondere alla domanda non vengono sicuramente cancellati nella loro interezza, e nessuno sa per che cosa vengono usati. Un esempio banale ma molto rilevante. Dove sono finiti i dati di cella di Blue, che è un operatore GSM che ha cessato, che è stato smembrato e inglobato dalla concorrenza? Al meglio della mia conoscenza, eppure avendolo chiesto degli addetti ai lavori, non lo sa nessuno. Eppure questi sono dati importanti, normati per legge, per la conservazione e attualmente non normati per la cancellazione. In questo momento non si sa neanche chi li abbia. Sembrerebbe che uno dei gestori che hanno incorporato la parte operativa di Blue li abbia come dovere di conservazione, ma chi li ha materialmente, quanti li hanno materialmente, chi li ha distrutti, perché non aveva più titolo di averli, questo non è dato saperlo. Un altro aspetto, testo unico sulla comunicazione. Il testo unico sulle comunicazioni affronta non i problemi della rete, ma i problemi delle trasmissioni radio e televisive. Nasce con lo scopo principale di normare una situazione attorno a cui ruotano, per motivi anche troppo noti, grandissimi capitali. Sono cose come l'assegnazione delle frequenze televisive, le autorizzazioni alla trasmissione. Però la legge Gasparri contiene anche due dettagli che apparentemente assolutamente secondari, che sono di grande importanza, anche se secondo me in una prospettiva a medio termine, per la privacy. A parte l'aspetto che questa è l'unica legge che contiene una disposizione precisa sulla data retention, mentre per tutte le conservazioni dei dati di solito si fa riferimento alla prescrizione semplice, quindi ai regolamenti di polizia che prevedono certe cose, un aspetto importante, secondo me, e che forse è noto ad alcuni perché anche se in maniera blanda ne hanno parlato anche i giornali, è che pone stranamente un grosso limite legislativo sull'uso di reti wireless, sul wifi, ma in generale su tutte le comunicazioni via radio, quindi anche bluetooth e altre cose del genere, vietandolo in aree pubbliche. Ora, questo è una norma che non è una, diciamo, una normazione che è troppo stupida per essere stata fatta per sbaglio. Visto che vanifica quasi completamente lo scopo delle reti wireless, se non le posso usare quando il mio segnale attraversa un'area pubblica, praticamente non le posso usare mai. A questo punto si può tentare di interpretare perché questa norma, che è stata introdotta in un secondo momento, quindi è un atto molto preciso, è stata introdotta. Sono due interpretazioni, sono un po' paranoiche, una in particolare. C'è un'interpretazione economica che è abbastanza condivisa, almeno tra gli addetti ai lavori con cui ho avuto modo di parlare di questa cosa. Si tenta di fare un'operazione di lobby e di osteggiare il wireless per non togliere spazio all'UMTS, che stenta a decollare, come forse ci accorgiamo dal numero di telefonini UMTS che vediamo in giro, e che da certe parti viene dato quasi per morto, almeno per gli scopi per cui era nato. C'è un'interpretazione più politica, cioè che si osteggia una tecnologia morbida e aperta, come il wireless, che è poco controllabile sia dal punto di vista economico che politico, in favore di una tecnologia dura come l'UMTS, che permette di avere innanzitutto cospicue entrate in termini di licenze. Le licenze UMTS in Italia sono state vendute a migliaia di miliardi, che permette di gestire oligopoli, perché l'UMTS è una tecnologia dura, richiede di avere le trasmittenti, un oggetto tecnico monolitico come una rete che soltanto pochissimi possono permettersi di avere, che dà un potere di controllo, per esempio pensiamo all'equivalente potere che hanno le reti GSM a chi li gestisce. Questo potere di controllo, non tanto preoccupante da un punto di vista politico come invasione diretta sulla privacy di un futuro grande fratello, ma anche semplicemente per imporre scelte commerciali. Pensiamo per esempio alla diffusione di un telegiornale fatta dall'unico operatore UMTS, sicuramente in assenza di regolamenti molto precisi questo equivale a un'operazione di controllo sulla comunicazione. Ultima cosa, e non vi annoio più con le mie lucubrazioni, direttiva dell'Unione Europea sui brevetti, ci sono in sala dei grandi esperti, quindi spero di non essere smentito subito. Questa è una materia ancora più preoccupante in prospettiva e che è in evoluzione velocissima. Il corpus legislativo italiano che norma queste cose attualmente è molto antico e ha le sue radici nel diritto d'autore. Questo tipo di cosa la si ritrova in effetti anche in altri documenti antichi, antichi anche più della Costituzione della Repubblica Italiana, per esempio nella Dichiarazione di Indipendenza. Pende sulla testa degli italiani il recepimento di una direttiva dell'Unione Europea di recente approvazione che trasformerà probabilmente, e oggi dovrei dire quasi certamente, la legge italiana, che è basata ancora sul diritto d'autore, in una cosa completamente diversa, come può vedersi dal punto di vista legale, che è basata sul concetto di brevetto. È un argomento estremamente complesso, che ha potenzialmente impatti molto profondi su tanti aspetti della vita quotidiana che diamo per scontato, come per esempio l'esistenza di biblioteche pubbliche. Mi è parso interessante citare che cosa dice la Dichiarazione di Indipendenza. Dice che il Congresso, per favorire lo sviluppo delle arti e della scienza, avrà il potere di conferire agli autori, per un tempo limitato, un diritto esclusivo sulle loro opere. Questa è una cosa che è in vigore ancora oggi. Negli Stati Uniti attualmente non sono gli autori ad avere i diritti sulle opere, ma possono essere anche enti terzi che li acquistano dagli autori. Il tempo limitato, che era in origine 15 anni dalla creazione dell'opera, e adesso 90 anni dalla morte dell'ultimo coautore, che può essere in certi casi anche un familiare dell'autore, praticamente un principio che ancora esiste è stato completamente vanificato, almeno nella pratica, da una serie di azioni di lobby. Mi preme, dato che questo è un argomento centrale da certi punti di vista nel dibattito sulla privacy, sottolineare un aspetto importante di questi meccanismi che evidentemente hanno una fortissima intensità, visto che riescono a sagomare principi costituzionali in un paese qualche volta particolarmente attento a questo come sono gli Stati Uniti. Tutto l'impianto tecnico, sottostante a una legge che deve permettere di attuarla, di una legge che si basi sul brevetto, è sostanzialmente di tipo repressivo e richiede l'introduzione di meccanismi tecnologici che vengono normalmente definiti sistemi di DRM, Digital Right Management, gestione dei diritti di copia delle opere digitalizzate. Questo è un impianto tecnologico che deve essere totalizzante, pervasivo, tra l'altro i cui costi sono a carico degli utenti finali. Sono sistemi raffinatissimi che sono identici, sono sistemi di tecnocontrollo, che possono essere usati e sono già usati, andatevi a leggere la licenza d'uso che vi compare quando installate certi software gratuiti, e vedete che sono già usati, per scopi non dichiarati, al di fuori dello scopo principale del sistema, che comprendono forme più o meno ampie di invasione della privacy, da una semplice profilazione degli utenti, da una verifica in tempo reale di quello che sta facendo un qualunque utente, e che potrebbero non renderci più padroni dei nostri computer, ma semplicemente utenti dei nostri computer, che da certi punti di vista verrebbero controllati dall'esterno, come ahimè in caso di particolari sistemi operativi è già oggi. Quindi l'introduzione del DRM rende necessario introdurre norme ancora più, se vogliamo, limitative di certi diritti, come per esempio l'indagine scientifica, perché se io devo introdurre un DRM per sostenere un impianto legislativo, sulla cui legittimità non voglio entrare, che regolamenti la diffusione delle opere digitali, è anche necessario vietare l'analisi, il reverse engineering, di craccare, se mi permettete anche di usare questo termine super abusato, questi sistemi, perché altrimenti non è più pensabile che funzionino. Questa non è fantascienza, ma è già una legge, per esempio, negli Stati Uniti. Il Digital Millennium Copyright Act vieta, con sanzioni penali molto elevate, cercare di capire cosa fa un oggetto che io ho comprato e di cui sono il possessore. Io non posso andare a vedere come funziona il sistema di gestione dei diritti digitali che comprende, perché compie un reato penale. Il che vuol dire che si lascia all'arbitrio di un soggetto privato, cioè il detentore del brevetto di quel particolare sistema, decidere se io sto o meno compiendo un illecito penale. E questo è un rivolgimento completo di qualunque principio giuridico, come sicuramente gli addetti ai lavori presenti sanno anche troppo bene. Tra l'altro, questo fa a cazzotti, consentitemi il termine piuttosto triviale, col fatto di cercare di capire se un sistema, oltre alla cosa che mi dichiara, fa anche altre cose più o meno nascoste. È normale che i software, per esempio, più o meno gratuiti, che tutti installiamo sui nostri computer, facciano anche cose diverse dal loro scopo principale, per esempio tracciare l'utilizzo o l'installazione degli stessi software. Se io non ho neanche il permesso legale di andare a vedere cosa fanno questi software, e già adesso questi software vengono utilizzati commercialmente per tracciare buona parte delle abitudini dei navigatori della rete, cosa potrebbe succedere un domani quando questo cercare di capire fosse vietato per legge? Palladium, per esempio, è un ingrediente essenziale, è la parte hardware sostanzialmente, di questi sistemi di tecnocontrollo. E se queste leggi che tendono a regolamentare un diritto legittimo degli autori di avere in una misura ragionevole il frutto delle loro fatiche viene attuato con questa forza, è lecito pensare che verrà attuato anche con la stessa forza l'implementazione di questi tipi di sistemi, su cui chiunque sia preoccupato per la privacy abbia per conoscenze tecnologiche un pochino di prospettiva nel prossimo futuro, non può se non essere estremamente preoccupato. Io ho finito, eventualmente una piccola bibliografia di alcune discussioni generali, che sono quelle tutte di Lawrence Lessig, su questi argomenti, la trovate in fondo alle slide che saranno pubblicate. Ci sono domande? O esercita la sua voce o usa il microfono. Non si sente niente, mi chiedono proprio di parlare col microfono appoggiato alla bocca. La domanda verte sulla possibilità di profilare gli utenti con oggetti che si chiamano agenti intelligenti. Gli agenti intelligenti sono una categoria informatica dell'intelligenza artificiale che ormai è oggetto di discussione e di ricerca da moltissimo tempo. Non sono competente di queste cose, però ho un'opinione in merito. In questo momento l'utilizzo di tecniche attive, come un agente intelligente che deve muoversi, spostarsi, decidere cosa fare, un po' come fanno gli spider che indicizzano la rete per conto di Google, per intenderci, non è assolutamente necessario. Al di là del fatto di quanto sia costoso, tecnicamente fattibile, come dicevo prima, ed era un po' il punto centrale del mio intervento, ci sono così tanti dati già disponibili in reti, già memorizzati, che basta incrociare con tecniche preistoriche informatiche, usando i database relazionali, senza fare niente di intelligente e di attivo, che forse l'uso di agenti intelligenti in questo momento non è neanche di interesse, neanche per le più perverse applicazioni. Non sono a conoscenza quindi di oggetti industriali o di particolari situazioni in cui si faccia uso di queste componenti attive. Un motivo, a parere mio, potrebbe essere così facile farlo semplicemente utilizzando i dati di log e altre cose, che non c'è motivo di utilizzare uno strumento sofisticato quando ce n'è già uno semplice e gratuito disponibile per fare le stesse cose. Mangialo.
Così? Si sente? Sì. No, volevo dire che l'equivalente del DMCA americano era una direttiva europea chiamata appunto e un CD che è stato già recepito però dall'Italia, quindi attualmente anche in Italia c'è un decreto legislativo del marzo 2003, non mi ricordo il numero, ci sono delle norme di questo genere, cioè è proibito diffondere informazioni relative al funzionamento di meccanismi di protezione del copyright sostanzialmente. Questo anche indipendentemente dal fatto che uno lo faccia a scopo di infrangere il copyright o meno, è semplicemente proibito, cioè certi sistemi, di certi sistemi non si può parlare se non con certe particolari esenzioni che riguardano la ricerca universitaria, che però anche negli Stati Uniti, prima dei fatti si sono verificate un po' deboli, in quanto c'è un famoso professore di Princeton che è stato citato, diciamo che è stato minacciato di citazione in giudizio se avesse pubblicato un articolo che appunto descriveva come funzionava un meccanismo di protezione del copyright. Poi la cosa si è risolta in quanto questo professore forse era troppo famoso per poter essere minacciato in questo modo, lui ha poi presentato questo articolo, ma ci sono altri, sono documentati altri ricercatori che hanno invece rinunciato a pubblicare i loro studi in quanto questa legge aveva un effetto cosiddetto chilling effect, cioè comunque io nel dubbio sto zitto perché non so mai che mi possano citare in giudizio, anche perché chi mi cita in giudizio tipicamente è una ditta che ha molti più soldi di me, che soprattutto negli Stati Uniti può prosciugarmi il conto in banca semplicemente portando in tribunale, indipendentemente dal fatto che poi si arrivi a un giudizio o meno. Questa cosa già c'è in Italia, se volete ci sono riferimenti, è stato insomma, è un decreto legislativo che è stato emanato l'anno scorso, quindi attualmente anche in Italia non è permesso, e in tutta Europa c'è questa direttiva che impone il recepimento.
Grazie della precisazione, le brutte notizie come vedete sono più veloci di quelle buone a arrivare. Una considerazione a commento allora di quello che diceva Alessio, in realtà in questo momento tecnologico la vera preoccupazione è sull'aspetto legale, lo dico da tecnologo, per un motivo abbastanza semplice. In questo momento le tecnologie del prossimo futuro, cioè quelle che sono oggetto di ricerca e sviluppo, quindi di ricerca industriale, sono a mio parere, di quasi addetto ai lavori, bacate alla radice. Non possono funzionare. Non possono funzionare perché appartengono a una categoria che quattro ricercatori della Microsoft, in un incredibile paper che è uscita dalla Microsoft, che non ha circolato però più di tanto, definiscono boba. I sistemi di DRM di categoria boba sono break once, break everywhere, cioè li rompi una volta e sono rotti da tutte le parti. Non c'è sistema di DRM, anche imposto per legge, che possa praticamente funzionare in questa situazione, e i DRM attuali sono basati su questo. Tant'è che richiedono un controllo completo e totale di tutta l'infrastruttura informatica, compresi i singoli PC di tutti gli utenti, per poter funzionare, e se rotti in un punto, in una situazione dove non ci siano tutta una serie di norme che ti impediscono di guardare dentro il tuo PC, di comprare una componente che non permetta al DRM di funzionare e inserire nel tuo PC, e tutta una serie di cose che sono irrealizzabili, non potranno mai funzionare. Per cui io ho una certa tranquillità dello spirito a medio termine, che queste cose saranno cose tecnologicamente di cui si cercherà l'imposizione, ma che in pratica non potranno funzionare. Sono invece abbastanza preoccupato dal fatto che esistono dei canali di ricerca molto avanzati, sono però completamente teorici, che non appartengono a questa categoria, cioè che danno modo ai sistemi di DRM di essere resilienti, li rompi in un punto, li rompi una volta e il sistema non collassa completamente. In questo caso, quando questi sistemi venissero elaborati nella direzione della ricerca su queste cose qui, l'imposizione per legge di un quadro normativo e tecnologico di questo tipo potrebbe realmente funzionare, e questa sarebbe veramente una grossa preoccupazione, perché io appunto come tecnologo mi sento sollevato dal fatto che l'impostazione attuale non può funzionare alla fine, ci saranno comunque sempre degli spazi, chiamiamoli di libertà, perché io li vedo in positivo, non di arbitrio, che resteranno. Mentre in un futuro non tanto prossimo, ma neanche tanto lontano, questi spazi potrebbero non esserci. È sufficiente che l'evoluzione tecnologica dell'hardware, che è difficilmente clonabile, l'hardware libero non esiste, esiste il software libero, venga pilotata per un tempo sufficiente. Ci sono tentativi di lobby molto precise, per esempio sui fabbricanti di hard disk in questa direzione, che hanno anche funzionato, e potrebbe essere impossibile comprare un computer che non abbia già dentro in sé la tecnologia inestirpabile di questo tipo. Scusate la precisazione un po' lunga e forse anche poco chiara per i non tecnici, ma c'è questa differenza importante che è all'orizzonte in questo momento. Prego.
Con riguardo a quello che si diceva prima sulla conservazione e sulle regole della conservazione, quando si ha un dato sul traffico, cioè tutti i dati comunque utilizzati per inviare una comunicazione, quindi in parte anche alcuni file di log, adesso il codice sulla protezione dei dati ha inserito quelle disposizioni a cui facevo riferimento che prevedono tempi certi per la cancellazione, che sono appunto, una volta chiusa la comunicazione, se non servono per la fatturazione, 6 mesi se servono per la fatturazione, con la coda ulteriore per quello che tiene agli eventuali usi per repressione dei reati. E anche in questo, i soggetti che sono tenuti a cancellare è in primo luogo lo stesso titolare che eventualmente designa i responsabili, il titolare, cioè la persona che prende le decisioni sul trattamento. Per cui io credo che l'esercizio che è necessario sia soprattutto quello di come sono stati individuati i dati sul traffico e i dati sull'ubicazione che hanno un regime particolare per il quale è stato previsto un regime di cancellazione, individuare con le altre disposizioni, in particolare il codice deontologico, altri dati specifici per i quali prevedere i tempi di cancellazione più ristretti, e credo che questo sarà uno dei compiti che si dovrà assumere il codice deontologico. Però già attualmente esistono delle regole cogenti, sanzionabili sulla cancellazione, sull'obbligo di cancellazione dei dati qualora non siano più necessari ai fini della fatturazione.
Nel mio intervento io non intendevo, e lo voglio riprecisare ulteriormente, dire che nel testo unico mancano i principi di base e mancano anche singoli approcci specifici alla cancellazione dei dati. Io volevo rilevare soprattutto come questo discorso, se parte da un'identificazione prima del tipo di dati da normare e procede per la normazione di quell'applicazione specifica, può funzionare con un certo ritardo dovuto alla necessità di identificare i dati, far avvenire il processo legislativo, avere il consenso, emanare la norma, soltanto entro limiti molto ristretti. Siccome la mole di dati atipici, non personali, raccolti con strumenti automatici per gli scopi più svariati che aumentano sempre, cresce a un ritmo accelerato, un inseguimento che parte dall'identificazione delle aree da vietare non può funzionare, nello stesso modo come non possono funzionare i DRM di tipo Bob. Se fosse fattibile, e lo dico da ignorante, quindi da cittadino che ha un desiderio, bisognerebbe identificare da subito i principi generali per la cancellazione dei dati, partendo da un assunto che i dati, se non servono per scopi legali, devono essere conservati per la durata minima dello scopo tecnico per cui sono stati raccolti e poi cancellati con delle responsabilità precise del soggetto che deve curare le procedure e il controllo, soggetto interno quindi, di questi dati. In questo momento effettivamente il responsabile del trattamento dei dati, a cui ricadono per default tutte le competenze, mi corregga se sbaglio avvocato, sul trattamento dei dati, ha responsabilità solo su certe tipologie di dati, e dove questi dati non appartengono a queste tipologie, sicuramente per quanti sforzi vengano fatti per identificare i dati, siamo sempre in ritardo, perché si insegue il progresso tecnico, questo meccanismo lascerà sempre delle aree scoperte. È l'occasione magari...
La regola no, è giusto, il problema è chiaro che il problema della cancellazione è uno dei problemi più importanti. La difficoltà che si ha nel dettare regole generali è appunto quella che si diceva adesso, poiché i dati sono sempre nuovi, i tipi di conservazione sempre nuovi, è difficile regolamentarli a priori perché le regole appena nascono sarebbero comunque vecchie. E allora per questo è stato dettato un principio generale che prevede la che dà la possibilità di effettuare il controllo a posteriori. Se io vedo che è stato conservato un dato per un tempo superiore a quello necessario al suo utilizzo, io posso sanzionare questa conservazione, perché è contra legge e viola le disposizioni generali. Per cui per alcuni dati specifici è stato possibile, perché sono dati comunque conservati e anche individuati in modo molto ampio. Facevo riferimento, dati sul traffico sono tutti i dati utilizzati per inviare una comunicazione elettronica, che sia una telefonata, un'email, un sms, un mms, qualunque dato utilizzato in questo contesto è un dato sul traffico e allora ha un regime particolare, e lì sono stati individuati dei termini certi. Per gli altri casi, essendo variegato l'insieme dei dati, si fa riferimento al tempo di tempo nel quale sono necessari. È un giudizio che si fa necessariamente a posteriori, ma questo non vuol dire che non sia cogente la disposizione, perché laddove si provi, si dimostri, si veda che nel caso concreto non era più necessario, vuol dire che il trattamento è stato realizzato in contrasto con le disposizioni normative, vuol dire che o il titolare o il responsabile, a seconda se fosse stato designato o no, perché la nomina del responsabile è facoltativa, comunque almeno il titolare è responsabile di questa mancata cancellazione dei dati e quindi della relativa conservazione. Lo sforzo che eventualmente si può fare è sicuramente nel senso di vedere se ci sono altri dati specifici per i quali è possibile fissare in via generale dei tempi certi di conservazione che non invecchino, cioè evitando che queste disposizioni, come si diceva adesso, diventino vecchie. Per questo finora si è rimasti su disposizioni generali. Disposizioni generali, lo ripeto ancora una volta, che non vuol dire non siano cogenti.
Buongiorno. Una domanda, scusate per la provocazione più che altro. Non ritenete inutile il fatto di cercare di preservare la privacy dell'utente o dell'abbonato che acquista un prodotto, un programma, qualsiasi cosa, che comunque non può controllare, non può sapere come funzioni e quindi magari contiene all'interno altri spyware, altri software che comunque lo spiino a sua insaputa? Quindi il fatto di poter sapere i miei dati, che giro fanno sulla rete, che poi tornino meno a me, credo sia una cosa superflua.
Era un po' il nocciolo di quello che si diceva prima. Il principio generale che in rete viaggiano troppi dati, che ne viaggiano sempre di più, è proprio causato dal fatto che è sempre più facile raccoglierli, e gli spyware o comunque i programmi che fanno anche altre cose oltre al motivo per cui sono nati, purtroppo sono assolutamente legali. Nessuno legge l'accordo di licenza di notissimi programmi appena usciti, nel momento in cui installano, ma tutti fanno clic su ok, accetto, accettano legalmente quello che c'è scritto, ove non siano norme, clausole vessatorie o altre cose del genere. Purtroppo l'abitudine è estremamente diffusa e questo fa sì che gli spyware siano così diffusi che non c'è neanche bisogno di virus o altre cose del genere. Detto questo, però, la possibilità di esercitare un controllo è importante, perché basta che se ne accorga una persona. Se la questione è sufficientemente scandalosa, automaticamente il problema viene risolto per semplicemente quanto se ne parla. Il problema è che se è vietato per legge farlo, probabilmente il numero di persone che potrebbero aver voglia di spendere una giornata a disassemblare, a guardare i sorgenti se mai ci fossero, cose del genere, diventerà virtualmente zero, e quindi si aprirà una strada all'arbitrio. La cosa particolarmente preoccupante, io sono un forte sostenitore dell'outsourcing e della confusione di ruoli fra pubblico e privato, è il fatto che si può trovare situazioni perverse, come quella che descriveva prima Alessio riguardo alla ricerca sui 2RM, è che è un soggetto privato che decide se io ho fatto o no un'azione penalmente perseguibile. È un'eresia, non sta né in cielo né in terra, va contro tutti i principi fondamentali del diritto di qualunque nazione, sia del diritto europeo che della Common Law. Non può assolutamente essere così. E questa è una cosa preoccupante. Il mancare una possibilità fa la differenza poi alla fine.
In questo caso viene tutelato chi mi fornisce il programma e io privato non vengo tutelato.
si chiamano azioni di lobby. Molte leggi vengono emanate anche in base a azioni di lobby. Questa è chiaramente un'azione di lobby. Il privato non ha nessun potere commerciale di controllo sul software che usa, anche perché spesso gli viene regalato e tutti sono assatanati a usare tutti i software che si trovano in giro, mentre chi li produce ha interessi peraltro legittimi, perché le società per azioni hanno il dovere di fare profitti legittimi per i loro azionisti, quindi si sta parlando di interessi legittimi. È la mancanza di equilibrio, anche in situazioni di lobby, che rende certe azioni non solo possibili, ma così stravolgenti, perché nessuno realizzerebbe un DRM se lo enunciasse in termini reali, cioè se dicesse esattamente a che cosa serve, che cosa fa e che cosa può fare. Nessuno sarebbe in grado di imporre al pubblico una cosa del genere, ma se il tutto passa attraverso una oscura norma di legge che al 99,9% degli elettori non interessa minimamente, beh, questo è sicuramente, diventa quasi banale farlo, infatti sta succedendo.
C'è tutta un'area interessante di raccolta dei dati che ha dato origine a una tecnologia che ha un nome, che è il data mining. Data mining vuol dire scavare i moli di dati che da soli non avrebbero alcun significato, ma che col volume acquistano significato purché uno riesca a trovare le tracce di valore. Un esempio di grande applicazione di questo tipo sono le teste di fedelizzazione che si usano nei supermercati, in cui la massaia va a fare la spesa pensando di fare una raccolta punti, ma nel momento in cui riceve la tessera la prima volta fornisce quei 3-4 dati fondamentali, quante persone in famiglia, o un gatto oppure due cani, e questo permette poi all'azienda di correlare il cosiddetto carrello della spesa, quindi sapere quando entro, che tipo di acquisti faccio, con che frequenza, eccetera. E sono individuato come persona fisica, quindi è una forma di monitoraggio volendo estremamente dettagliata. La nessuno obietta su questo tipo di raccolta dati, anche se va avanti per anni. Vorrei capire qual è la differenza fra questo tipo di raccolta dati e quello che fa l'operatore telefonico di un servizio di telecomunicazione, che dai dati di traffico, se non altro, avrebbe il diritto di analizzare ai fini di valore aggiunto quali sono i movimenti della sua clientela e cosa ci fa. Quindi io vedo che c'è un confine anche su un uso legittimo da parte, in termini di valore economico, da parte dell'operatore di telecomunicazione di alcuni dati, che soltanto l'uso e la destinazione dello scopo dell'analisi porta a violare il confine della privacy, ma che in forma anonima o sul grosso volume potrebbero essere estremamente interessanti.
Il trattamento dei dati in forma anonima è sempre possibile, perché nel momento in cui i dati vengono resi anonimi, nel senso non più vengono eliminati i dati identificativi, allora la possibilità di trattarli è piena, perché non ricadono più sulla, non sono più dati personali, perché il soggetto non è più identificabile e quindi sono comunque trattabili, per cui ovviamente questo trattamento è pienamente legittimo, con massima libertà. Alcuni trattamenti sui propri clienti per fornire il servizio a valore aggiunto, come vi dicevo prima, sono possibili e sono consentiti sulla base di un consenso specifico per fornire quelli che sono cosiddetti appunto servizi a valore aggiunto. Io studio il traffico di una persona per proporgli l'abbonamento più utile, questo pure è consentito. La cosa che serve è che ci sia un consenso specifico e che ci sia la consapevolezza. Invece la conservazione delle singole telefonate che io ho fatto alle singole persone, eccetera eccetera, questa sono dati sul traffico che hanno un termine di conservazione fissato dalla legge, perché non sono utili a questo fine. Laddove non siano utili neanche ai fini della fatturazione, vengono cancellati immediatamente, altrimenti vengono conservati per il tempo necessario alla fatturazione, o nel caso di specifiche contestazioni per il tempo in cui dura questo, e poi devono essere cancellati. Per cui c'è stato e c'è questo tentativo di differenziare. Ovviamente gli operatori, una volta che anonimizzano, gli operatori e chiunque, una volta che i dati siano anonimi, possono utilizzarli come credono e quanto credono. Quindi questo esiste. La regolamentazione c'è, c'è una differenziazione, ciò che è utile, ciò che può essere utile, che ha un riscontro, è consentito, l'utilizzo di ciò che è utile viene consentito con la consapevolezza dell'utente, ciò che è superfluo non può essere invece trattato, e allora si ha l'obbligo di cancellazione.
Sì, però resta un confine, secondo me, abbastanza difficile da stabilire, perché per esempio la fatturazione, io ho lavorato con qualche operatore, e il ciclo di fatturazione è biennale, perché alcuni dati vengono passati e ripassati più volte per tutta una serie di motivi tecnici e amministrativi. Quindi già il limite di 6 mesi è impossibile tecnicamente nei più grossi operatori telefonici italiani. Quindi comunque quei dati restano perché saranno trattati in vari modi. E il data mining ha proprio per scopo di andare a analizzare dall'anonimo anche il singolo individuo, perché io, anche senza sapere che si chiama Mario Rossi, comunque sto analizzando i movimenti di un certo individuo che è stato al supermercato, ha preso l'etichetta RFID e per caso poi si è mosso da qui a lì, perché lo posso tracciare o col telepass o col telefonino. Siccome la privacy si viola quando si correlano dei dati, ed è la correlazione che crea poi la violazione della privacy dal punto di vista tecnico, credo che alcune di queste norme che ci sono all'esterno alla fine sono destinate a essere inefficaci, perché se comunque qualcuno vuole fare quella correlazione la fa e basta.
Appunto, essendoci un obbligo di cancellazione, lei dice vengono comunque tracciati per 2 anni, eccetera, non è possibile. Gli operatori telefonici devono adesso cambiare le loro procedure. Il legislatore ha effettuato un bilanciamento in questo senso, io non so specificamente a che procedure lei si riferisca, però l'unica conservazione successiva possibile, se non vi sono state contestazioni, cioè se io non ho contestato la bolletta, tu operatore mi hai addebitato di più, è quella per la messa a disposizione del giudice per le indagini per i reati, che pure è soggetta a un limite dei 4 anni, adesso sono 5 perché c'è il regime transitorio, 4 anni per alcuni reati specifici, ma per i fini di fatturazione, dopo i 6 mesi l'operatore non li può trattare più se non ci sono, quindi tutti gli operatori adesso cambieranno quelle procedure a cui lei faceva riferimento, perché una volta chiuso il ciclo di fatturazione, nel senso io ho pagato senza contestare la bolletta che dovevo pagare, il dato va cancellato. Questa è la legge che lo impone e impone quindi agli operatori di cambiare le procedure che esistevano un tempo.
Allora, per cercare di recuperare... Scusa. Ci sono altre domande? Allora, per cercare di recuperare una parte del ritardo che abbiamo accumulato, un intervallo ragionevolmente breve, 5-10 minuti, e poi riprendiamo con l'intervento successivo.